These people are not going to settle in Australia. We are not going to allow the people smugglers to get back into business, because 1,200 people drowned at sea when Labor lost control of our borders, and 50,000 people arrived on 800 boats. And we are not going to return to those days of dysfunction and the surrender of our sovereignty when it comes to securing our borders.
Queste le parole a caldo del ministro per l'immigrazione Peter Dutton dopo il pronunciamento della Corte Suprema della Papua Nuova Guinea, che ad inizio settimana aveva dichiarato il centro di detenzione di Manus Island incostituzionale ed illegale.
Siccome i richiedenti asilo non sono entrati volontariamente in Papua Nuova Guinea, ma vi sono stati portati, la condizione di immigrato illegale non si può applicare. Queste persone non si stabiliranno in Australia, dice però il ministro dell'immigrazione Peter Dutton, mentre il primo ministro della Papua Nuova Guinea, Peter O'Neill, dichiara ufficialmente la chiusura del centro.
Questo nella giornata di ieri. Allora, il futuro delle oltre 850 persone detenute nell'isola rimane per adesso in un limbo, mentre il governo australiano manda segnali contrastanti tra chiusura assoluta, come avete appena sentito con le parole di Peter Dutton, e timidi segnali di apertura. E a complicare la situazione l'annuncio di richieste di compensazione, di risarcimento da parte dei detenuti di Manus Island, che potrebbero costare alle casse australiane centinaia di migliaia di dollari. Questa a sommarsi ai costi proibitivi di gestione del centro, questi sono di centinaia di milioni di dollari all'anno.
Allora, che cosa dovrebbe fare secondo voi il governo australiano con i detenuti di Manus Island? Portarli in Australia, trasferirli a Nauru, insomma continuare con la politica attuale? Chiamateci al 1300 799 626, oppure mandateci un sms allo 0429 996 263.
E prima di aprire le linee, ecco la cronistoria del centro di detenzione di Manus Island nel servizio a cura di Marco Lucchi.
Il centro di detenzione di Manus Island era stato inaugurato nel 2001 quando il primo ministro australiano era John Howard. È stato formalmente chiuso nel 2008, ma 4 anni dopo, nel 2012, è stato riaperto dal governo di Julia Gillard, quando una serie di arrivi di richiedenti asilo si è rivelata un grave problema politico per il governo laburista. Nel 2013 l'Australia ha accettato di dare alla Papua Nuova Guinea 400 milioni di dollari in sovvenzioni per ospitare un centro di detenzione e reinsediare nel paese i rifugiati riconosciuti come genuini. Violenti scontri sono scoppiati nel febbraio 2014, quando i residenti locali hanno fatto irruzione nella struttura. Un giovane richiedente asilo iraniano, il 23enne Reza Barati, rimane ucciso. Nel gennaio 2015 alcuni detenuti si sono barricati all'interno del loro padiglione e hanno cominciato uno sciopero della fame. La sicurezza nel campo è gestita da una compagnia privata, Broad Spectrum, un nome dietro il quale si cela l'australiana Transfield. Secondo il governo australiano, la dura politica nei confronti dei rifugiati ha portato ad un forte calo nel numero di arrivi di imbarcazioni di migranti. L'Agenzia per i diritti umani delle Nazioni Unite e numerose organizzazioni non governative hanno criticato le condizioni di vita nel centro di detenzione, sostenendo che l'Australia si è sottratta alle proprie responsabilità nei confronti dei rifugiati e dei migranti.
E questo servizio che avete appena ascoltato era a cura di Marco Lucchi. E ad accompagnarci nella discussione, questo per i prossimi 30 minuti circa, diamo il benvenuto a Gabriele Abbondanza, esperto di geopolitica, che ha studiato e analizzato da vicino le politiche del governo australiano, questo in materia di immigrazione. Benvenuto Gabriele.
Grazie, buongiorno a voi e a tutti coloro che ci ascoltano.
Benvenuto Gabriele. Allora, noi passeremo con te in rassegna i temi più caldi di questa mattina, mentre chiediamo anche un commento a chi è in ascolto. Cosa dovrebbe fare secondo voi il governo australiano con i detenuti di Manus Island? Portarli in Australia, trasferirli a Nauru? Ci potete chiamare al 1300 799 626, oppure mandarci un sms allo 0429 996 263. Ma Gabriele, cominciamo appunto con te. Ci puoi spiegare come si è arrivati a questa decisione della Corte Suprema della Papua Nuova Guinea, che ha appunto dichiarato incostituzionale il centro di Manus Island?
Ma sì, dunque, i 5 giudici della Corte Suprema della Papua Nuova Guinea hanno stabilito che la detenzione indefinita, perché questo era anche il punto cardine, dei richiedenti asilo e dei rifugiati è contraria sia al diritto internazionale sia alla Costituzione della Papua Nuova Guinea, oltre a questi motivi, ovviamente, come avete accennato da studio, anche per il fatto che sono detenuti pur essendo stati portati lì contro la loro volontà. Sappiamo, per esempio, e questo è stato già accennato, che l'Australia si è già smarcata da questa decisione, dichiarando, per parola di Peter Dutton, che i rifugiati potranno stabilirsi in Papua Nuova Guinea coloro che sono stati già vagliati e ritenuti come genuini, e mentre gli altri dovrebbero essere, secondo le parole del ministro dell'immigrazione australiano, rimpatriati nei paesi di origine.
Ma allora qual è il problema di base? Sono i tempi?
Ma il problema di base sono diversi, sono i tempi che ovviamente sono lunghi e complicati e sono difficilmente percorribili in questo momento, nel momento in cui la Corte Suprema ha deciso e ha ordinato la chiusura immediata. E ovviamente questo pone tutti quanti i migranti in un limbus. Il secondo problema ovviamente è di ordine economico. Sappiamo che poco meno di 2 mesi fa il primo ministro della Papua Nuova Guinea, Peter O'Neill, si lamentava in conferenza stampa, dunque in maniera accessibile a tutti quanti nel mondo, per la mancanza di fondi per effettuare i rimpatri, dicendo proprio che il suo paese non poteva agire da solo. E di conseguenza, ecco, questi sono problemi sia di ordine, quindi politico interno, sia di ordine economico.
Gabriele, secondo te la decisione della Corte Suprema è stata dettata solo da una semplice interpretazione della legge, oppure ci sono anche motivazioni politiche in gioco da parte di un governo che cominciava a sentirsi un po' stretto nel gestire la situazione di Manus Island?
Ma anche qui, in democrazie con basi solide, Corte Suprema ed Esecutivo sono ovviamente del tutto indipendenti l'una dall'altro, noi non possiamo mai essere sicuri nemmeno che questo accada in democrazie solide in realtà, quindi nel caso della Papua Nuova Guinea dobbiamo essere un pochino più cauti nel parlarne, però anche qui, se noi crediamo invece nella completa separazione dei poteri in questo paese, dobbiamo presumere necessariamente che ci fosse una casualità del pronunciamento della Corte Suprema. In caso contrario, ovviamente nel caso in cui non si credesse ad una completa separazione, dobbiamo presumere che l'annuncio del primo ministro O'Neill di poche settimane fa, sarebbe in realtà servito per introdurre in maniera meno brusca il pronunciamento della Corte Suprema. Quindi ecco, anche qui c'è una possibile commistione tra politica e alto potere giudiziario. Ovviamente qua rimaniamo nel campo delle ipotesi.
Chiaramente. Noi ricordiamo che potete intervenire per i prossimi 20 minuti anche voi da casa al 1300 799 626. Che cosa deve fare a questo punto il governo australiano? Deve decidersi ad accogliere questi richiedenti asilo appunto dalle isole della Papua Nuova Guinea nella terraferma in Australia? Deve trasferirli a Nauru? Qual è secondo voi la decisione che dovrebbe fare il governo australiano, appunto, dopo questa decisione della Corte Suprema della Papua Nuova Guinea di dichiarare incostituzionale e illegale il centro di detenzione di Manus Island? 1300 799 626. Noi appunto contribuiamo alla conversazione con un altro ospite. Abbiamo in linea con noi Pier Giorgio Moro, attivista di lunga data. Buongiorno Pier Giorgio e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Pier Giorgio, allora come hai reagito alla notizia della dichiarazione appunto di incostituzionalità del centro di Manus Island e cosa dovrebbe fare secondo te il governo australiano a questo punto?
Ma ovviamente è stata una notizia molto positiva per tanta gente che ha lottato per tanti anni per i diritti dei rifugiati, ed era una cosa in certo modo che ci si aspettava, dato che gli avvocati hanno sempre detto che il centro di Manus dentro la Costituzione del PNG si sarebbe rilevata illegale. Adesso cosa però dovrebbe succedere è tutta una questione politica. Ovviamente per persone come me che sono contro questo offshore detention, questa politica, questi rifugiati dovrebbero essere trasferiti in Australia, e la metà di questi sono anche stati accettati come rifugiati. Ovviamente il governo liberale ha detto che non verranno mai qui in Australia, e bisogna dire che il Partito Laburista ha affermato che sono in pieno accordo con i liberali.
Questo già da lungo tempo, lo ricordiamo, ormai l'approccio ai richiedenti asilo è bipartisan.
Sì, vero, vero. Però proprio in questi, anche ieri Peter Miles ha detto no, siamo completamente in accordo, questi qui non devono venire in Australia. Perciò, in questo senso, il governo australiano adesso, solamente che siamo in clima di elezioni, ha il problema dove mettere queste persone, perché a quanto pare, stavo ascoltando prima la vostra intervista precedente, che appunto diceva ci sono anche questioni politiche dentro al Papua New Guinea, che Papua New Guinea non li vuole più. Perciò dove vanno questi 900 circa persone? Potrebbero andare a Nauru, dove c'è l'altro centro, però a Nauru ci sono tantissimi problemi, è già pieno e non penso che sia possibile trasferirli lì, sia fisicamente che politicamente. Trasferirli in un'altra nazione, un'altra terza nazione, a corto termine, dopo che hanno tentato per anni di trovare un'altra nazione, penso che è molto impossibile, a meno
Ricordiamo
che.
appunto alcuni stati, si era cercato di fare un accordo con la Cambogia, con la Malesia, insomma è da un po'
Con le
che con le Filippine.
Filippine, appunto. E perciò, a meno che il governo australiano, diciamo, metti in tavola mezzo miliardo di dollari e dice prendete questi 900, ecco qui 1 miliardo di dollari o cosa simile, una oscenità del genere, nessun altro paese, nessun altro governo dirà sì. Perciò penso che l'unica prospettiva per queste persone, sfortunatamente, è che saranno trasferite a Christmas Island.
Pier Giorgio, secondo te come reagiranno adesso gli attivisti australiani? È un momento che credi sia particolarmente buono per cercare di far sentire la propria voce oppure il clima elettorale impedirà, insomma, sia governo che opposizione di dare un po' ascolto a chi si oppone all'offshore processing?
Ma questo momento è anche buono, era anche buono qualche mese fa quando c'è stato il fatto dai bambini, dei neonati, che ci sono state proteste in tutta l'Australia, che erano l'ospedale che i dottori hanno rifiutato di lasciarli ritornare. Perciò adesso vediamo che ci sono già proteste e manifestazioni che sono state annunciate per i prossimi giorni. Però, come hai detto te, siamo in un clima elettorale ed è molto difficile vedere che ci saranno veri cambiamenti nelle prossime settimane,
Comunque, secondo te,
sfortunatamente.
l'opzione più probabile è quella di spostare questi detenuti a Christmas Island?
Sì, perché a Christmas Island c'è già il centro di detenzione, la maggior parte di gente che è dentro a Christmas Island in questo momento sono gente che sono o turisti o sono gente su short-term work visa che hanno fatto qualcosa di male per il loro visto. Perciò non sono rifugiati.
Per cui c'è la possibilità di accogliere questi rifugiati. Allora 1300 799 626 per partecipare alla nostra conversazione. Grazie per Giorgio Moro per essere intervenuto.
Di niente, grazie a voi.
Ricordiamo che le linee sono aperte al 1300 799 626. Potete chiamarci per intervenire al nostro dibattito. Adesso ci prendiamo una brevissima pausa e torniamo tra poco.
Ascoltate, dite la vostra. Scaricate la SBS Radio app. Ascoltateci in streaming o in diretta. Partecipate ai nostri sondaggi e contattateci. È gratis e la potete trovare nell'App Store e in Google Play.
E 47 orario della costa est, siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS con Carlo Reglia e Virginia Padovese. Con noi c'è anche Gabriele Abbondanza, esperto di geopolitica, per parlare ancora per circa un quarto d'ora di questa situazione parecchio complicata dal punto di vista costituzionale e naturalmente umanitario, cioè la situazione di Manus Island, che è stata dichiarata incostituzionale e illegale dalla Corte Suprema della Papua Nuova Guinea. Che cosa succederà allora? Allora, è la fine di Manus Island, cosa dovrebbe fare il governo australiano?
E soprattutto cerchiamo di capire a questo punto quali sono le opzioni per i detenuti di Manus Island. È stata ventilata l'ipotesi di una compensazione per loro, appurato che il centro è incostituzionale. Si parla di centinaia di migliaia di dollari. Ben Lomai è un avvocato che si occupa dei diritti dei detenuti e ha annunciato che la richiesta di risarcimenti verrà inoltrata nei prossimi giorni. Ascoltiamo le sue parole.
Under the arrangement, Australian government is obligated to pay for the cost, and that includes the cost of, maintaining the offshore processing here. processing center, including the well-being of the asylum seekers. And in my view, that should also include any other costs, such as the legal costs, you know, compensation claims, etc. If we get the order for compensation, we will be looking at an order to enforce that against the Australian government.
Queste le parole di Ben Lomai, avvocato che si occupa dei diritti dei detenuti. Gabriele, secondo te questa dei risarcimenti è una strada effettivamente percorribile?
È una strada percorribile nel senso che qualcuno tenterà di percorrerla. Come abbiamo sentito, ci sono oramai in realtà diversi avvocati che intendono rappresentare in massa, dunque in una sorta di class action, i detenuti di Manus Island. Però dobbiamo essere realisti, soprattutto quando cerchiamo quantomeno di fare previsioni. Prendiamo un esempio, in Italia il risarcimento medio per l'ingiusta detenzione è di 250 euro al giorno, dunque stiamo parlando di 90.000 euro all'anno, e se andiamo a fare un raffronto con la Papua Nuova Guinea viene fuori che è molto poco verosimile che si possano ottenere centinaia di migliaia di dollari a persona in Papua Nuova Guinea. Anche in caso di successo, tra l'altro, è molto difficile credere che l'Australia possa accettare di pagare tale risarcimenti, sia per la motivazione economica che abbiamo tutti quanti presenti in mente, sia per una motivazione politica, perché ovviamente equivarrebbe a dire che la politica del governo è sbagliata e il pagare un risarcimento di questo tipo ne sarebbe la testimonianza, e tre, per una motivazione di politica internazionale questa volta, perché si andrebbe a creare un precedente pericoloso per il governo australiano, perché sappiamo che l'Australia ha anche centri di detenzione a Nauru e un centro di detenzione zoppicante e dichiarato dallo stesso governo fallimentare comunque in Cambogia. Quindi questo potrebbe essere anche un precedente molto pericoloso per il futuro.
Ma quindi questa questione dei risarcimenti verrà verosimilmente utilizzata unicamente allo scopo di mettere pressione al governo?
Senza dubbio questo è uno dei risultati, delle conseguenze di questo tipo di politica, che poi sia voluta o no, questo lo lasciamo a chi di diritto. Senza dubbio comunque sì, questo è un qualcosa che farà pressione al governo australiano, però ripetiamo che paesi soprattutto come l'Australia, quindi con politiche e in questo caso migratorie controverse, fanno di tutto per non creare precedenti che poi possono inficiare la politica stessa, altrimenti è nel corso di una legislatura si crea una politica e si distrugge la stessa identica politica.
1300 799 626, abbiamo Gino in linea con noi. Buongiorno Gino.
Oh, buongiorno.
Allora, cosa si dovrebbe fare per questi centri di detenzione? Soprattutto cosa si dovrebbe fare con i detenuti?
Scusami, io la prima cosa che suggerirei all'Australia e alla Gillard, a Abbott e a Turnbull, non so, 10 minuti, mezz'ora, un'ora di vergogna. Sentirsi lì, mettersi davanti allo specchio e vergognarsi, farsi dare lezione di diritto umano dal Papua Nuova Guinea è qualcosa di vergognoso.
Ma qui si tratta di ben altro che vergogna, ci sono risarcimenti milionari in corso, precedenti che si potrebbero creare, situazione politicamente, internamente e anche all'estero molto complessa. Come si potrebbe uscirne fuori? Bisognerebbe a questo punto rinunciare direttamente a questa politica, a queste Pacific Solution, e farli rientrare in Australia?
Bisogna smetterla con questa ipocrita, vergognosa perché è anche ipocrita, no? Falsa politica del stop the boat, no? E dire no, abbiamo bloccato le navi, ma in una maniera veramente vergognosa. Dobbiamo cambiare politica, cambiare, non solo spostare 900, poi non sono solo 900, che è già un grosso problema, non sono solo i risarcimenti, che è già un enorme problema, no? Sa quanti sommergibili in meno dovrebbero costruire, ma per ripagare tutti quanti, ma è proprio di cambiare aspetto politico. Un'altra notizia, caro, voi non l'avete data, mi sembra, ma quel lord inglese della Camera inglese che ha detto: io sono stato salvato come ebreo da alcuni inglesi che sono venuti là a darci una mano per aiutare questi bambini, no? Togliendosi di dosso il velo dell'ipocrisia, aiutando veramente le persone da esseri umani, adesso non posso più accettare che il governo conservatore rifiuti di accettare i bambini profughi. Cioè,
allora Gino, quindi bisogna assolutamente stoppare questa politica, secondo te?
Ma certo, bisogna impegnarsi, anche chi magari non è liberale, chi non è conservatore, ma è verde, di più, 10 volte di più, perché questo è il momento di battere il ferro.
È il momento di battere il ferro. Grazie Gino, allora, per averci chiamato al 1300 799 626.
Ed effettivamente a livello politico in Australia l'unico partito che si smarca un po' dalle politiche sui richiedenti asilo che accomunano sia i laburisti che i liberali è quello dei Verdi. Nella loro homepage hanno lanciato un'iniziativa che si chiama A Better Way. Ascoltiamo allora Richard Di Natale, che sostiene come sarebbe facile per l'Australia accogliere e dare una casa ai detenuti di Island.
We've already made an agreement to settle 12,000 Syrian refugees over and above our existing humanitarian intake. A few hundred genuine refugees who are committed to contributing to the nation can be settled easily. There are regional communities right across the country who are desperate to have people like this to make a contribution to their towns.
Queste le parole di Richard Di Natale. Insomma, i Verdi si staccano un po' dalle politiche di liberali e laburisti, come abbiamo detto l'approccio ai richiedenti asilo è bipartisan. Gabriele, che cosa propongono di fare i Verdi?
Sì, effettivamente i Greens sono l'unico partito australiano di una certa rilevanza, quindi non considerando la miriade di piccoli partiti minori, ad essere apertamente contrario a questo tipo di politica migratoria, che ricordiamo per chi ci sta ascoltando è una politica migratoria molto controversa e proprio per questo motivo anche molto studiata all'estero. Il piano dei Greens in sostanza prevede la chiusura dei centri offshore, quindi in altri paesi, lo stanziamento di 500 milioni di dollari per i centri onshore, quindi sul suolo australiano, il limite massimo di detenzione di 1 mese, quindi per non far verificarsi il ripetersi di questi praticamente 3 anni di attesa che hanno dovuto sopportare alcuni migranti, e l'accoglienza di 50.000 rifugiati l'anno, quindi una cifra più del triplo rispetto a quella attuale, e di cui 10.000, come abbiamo detto anche qualche settimana fa, sempre qui ad SBS, di cui 10.000 come rifugiati qualificati, quindi una versione più qualificata del rifugiato umanitario in senso classico. E i Greens hanno fatto questa proposta, hanno anche ventilato risparmi immediati molto, molto ingenti, ovviamente, perché se si cancella questo tipo di politica migratoria non la si deve più sostenere anche a livello economico, anche se non sono stati ancora al momento conteggiati i costi aggiuntivi per ospitare appunto circa 50.000 rifugiati l'anno, né è stato conteggiato l'involontario incentivo ai trafficanti di esseri umani del sud-est asiatico, perché purtroppo, l'abbiamo visto anche noi in Italia con Mare Nostrum, c'è sempre un fattore incentivante che ovviamente è il rovescio della medaglia.
Quindi le barche arriverebbero?
Le barche arriverebbero magari non qui, perché abbiamo già sentito che i Greens sono favorevoli a realizzare e architettare un progetto regionale, però quantomeno nella prima fase di questa nuova idea, sì, ci sarebbe un incentivo. Che poi questo possa essere smorzato attraverso importanti campagne informative, ecco, questo sta al governo.
Gabriele, questo sarebbe un cambio di paradigma veramente notevole rispetto a quello che è successo in Australia negli ultimi 15 anni. Qual è la tua valutazione? C'è la possibilità di andare in questa direzione o si tratta di una proposta che è stata messa sul piatto dai Verdi per accarezzare un po' il proprio elettorato più di sinistra, ma nei fatti irrealizzabile?
Ma in realtà dobbiamo renderci conto e dichiarare che il piano dei Greens è un piano in realtà piuttosto pragmatico. Si può non essere d'accordo nel merito, si può non essere d'accordo anche nel metodo, perché ovviamente qua si parla di politica e di libertà di idee, ma bisogna dire che non si tratta di un piano idealista tout court. C'è un filologico che lo lega. E l'architettura, diciamo, di questo piano regionale, che coinvolgerebbe inevitabilmente altre potenze regionali come Malesia e Indonesia, dimostra che si vuole avere un approccio piuttosto realista. Quindi in linea teorica sì, è assolutamente realizzabile, anche se ovviamente questo comporterebbe lo stanziamento di molti altri soldi, perché di certo accordi con l'Indonesia e la Malesia non si fanno gratuitamente, lo ha dimostrato anche l'ONU, che già li fa. Anche se per inciso l'ONU spende molto di meno di quanto spende l'Australia per i piani regionali, e ovviamente però bisognerebbe anche arrivare ad accettare l'arrivo di circa 50.000 rifugiati all'anno, che di per sé non è affatto una cifra molto alta. Sappiamo quanti ne accettiamo in Europa, sappiamo quanti ce ne sono in Medio Oriente. Però ecco, è una questione politica ovviamente, e però va detto che è un approccio in realtà piuttosto strutturato e pragmatico.
Un approccio pragmatico. Senti Gabriele, tu brevemente hai pubblicato un saggio sulla rivista Eurasia nella quale facevi il confronto fra queste politiche e suggerivi una soluzione anche per l'Europa, una soluzione mediterranea. Senti, con tutte queste complicazioni che ci sono, sarebbe attuabile una cosa del genere anche
nel
Mediterraneo?
Abbiamo meno di un minuto.
Meno di un minuto. Allora, come flash, io credo proprio di sì e sono lieto di aver vista confermata questa idea dall'Italia stessa, perché adesso si chiama Migration Compact, ma in sostanza è quello che proposi io in questo saggio. Ha già ricevuto un primo parere favorevole dall'Unione Europea e quindi sì al coinvolgimento dei paesi del Maghreb.
E qua appunto i problemi costituzionali dei paesi del Maghreb potrebbero risultare problematici?
Potrebbero risultare problematici, ma se noi coinvolgiamo sia l'Unione Europea sia l'UNHCR nel controllo dei diritti umanitari, ecco, già siamo un passo molto più grande in avanti rispetto alla Pacific Solution australiana.
Gabriele Abbondanza, esperto di geopolitica, ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi.
Grazie.
Grazie Gabriele, noi approfondiremo appunto le sue proposte più avanti, visto che ne abbiamo parlato soltanto per un minuto. Grazie a chi è intervenuto questa mattina. Diamo adesso la linea a Marco Rucchi con il giornale radio e ci risentiamo tra poco.
Ciao.